Il fatto di cominciare come comunità quest'oggi il percorso coi fidanzati, ha cominciato oggi pomeriggio, mi suggerisce di fermarmi con voi sulla seconda lettura, questa lettura splendida. Io non aggiungerei, dovessi parlare in Piazza della Libertà, cittadini di Bergamo, della sessualità, non cambierei quasi una virgola, sì, magari qualche parola si può tradurre. Impressionante appunto questo dialogo di Paolo con i cristiani di Corinto che si stanno interrogando un po' sulla libertà sessuale che c'è in giro, no? E addirittura sul libertinaggio, perlomeno su una concezione molto leggera della sessualità, no? Che regna a Corinto. E quindi questi cristiani, questo gruppetto di cristiani vivendo in questa cultura, in questa città, sono tentati anche loro di lassismo, di permissivismo. Tutto mi è permesso, appunto, inizia così la lettura, tutto mi è permesso. Cosa c'è di male? Oh. Io credo che sia una cosa molto, molto moderna, no? Il bisogno sessuale o l'istinto sessuale, come si dice in maniera brutta, va soddisfatto, appunto, senza farsi troppi problemi. Dicono a Paolo, è come il mangiare e il bere, stai lì a fare delle questioni. Se hai sete si beve, se hai fame si mangia. Se c'è bisogno, appunto, di esercitare la sessualità, bisogna farlo, è una dimensione del corpo, è una necessità, è un bisogno, appunto. E invece Paolo, avete sentito, dice, no. E è interessante perché il ragionamento che fa questo cristiano non è subito dice no, il mio Dio non piace queste robe qui, il mio Dio è un puritano, ha schifo della sessualità, hai capito? No, fa tutto un ragionamento invece che media questo discorso cristiano sulla sessualità su un livello antropologico, noi diremmo. Cioè non è che la sessualità è come il mangiare e il bere. Cioè, non è che l'unione sessuale sia irrilevante per la tua azione morale, per la tua libertà, per il tuo essere uomo. La sessualità non è una funzione fisiologica, come il cibo e il ventre che vanno, appunto. La sessualità è un atto, diremmo, che impegna la persona. Nei termini di Paolo, appunto, il corpo. Cioè, nel gesto sessuale tu metti in gioco tutto te stesso, il corpo. E il suo rapporto profondo con l'altro, cioè unirsi sessualmente con una persona è entrare in un legame profondo, in un patto che impegna i due e li lega in un'unità profonda. È così. Uno può anche dire che poi lui fa diversamente, ma è così, dice Paolo, ed è sempre stato così. O non sai che fin da principio è scritto, è detto che i due faranno una carne sola. Questa maniera fantastica di dire l'unità profonda che istituisce il gesto sessuale, al di fuori della quale appunto non è vero, non è più umano, appunto, no? E quindi diremmo in termini più moderni, ma non c'è molta differenza, contro la banalizzazione della sessualità, cioè il fatto che la sessualità è un atto moralmente irrilevante, si tratta solo di benessere. Si tratta solo di piacere, appunto. E perché voi siete contro il piacere, contro il benessere? Il problema è che invece è in questione un senso umano di questo gesto. Una dignità dell'uomo, un'idea di uomo, no? Contro la banalizzazione della sessualità è affermata la dignità personale e, come si ama dire oggi, interpersonale della sessualità. Cioè è un tipo di linguaggio che ha un suo senso e ha una sua verità. È come se si dicesse, certo questo è impegnativo, ma come è impegnativo essere uomini? Insomma noi abbiamo un'idea alta di noi, no? Teniamola anche lì. È come dire che nelle profondità della sessualità, dove sono in gioco la vita e la morte, il piacere, la violenza, la solitudine e la compagnia, in queste dimensioni complicate, complesse, perché la sessualità vuol dire tante cose, lo sappiamo, anche molto nascoste, molto profonde, no? E in queste profondità l'uomo è chiamato a essere presente, a restare uomo, a esserci intero, col corpo appunto. Non è una dimensione che posso far andare per conto suo, appunto. E non rifluisce sul senso che io do al tutto di me. E per i cristiani poi, interessante, no, questo passaggio, si passa dalla funzione e dal fenomeno della sessualità al suo riferimento antropologico alla dignità della persona, e questo lo si costituisce in definitiva all'immagine di Dio, a un'idea che Dio ha dell'uomo, no? Cioè i cristiani motivano questa dignità dell'uomo, questa fiducia che l'uomo possa restare uomo anche nella sessualità, la motivano appunto con l'alta considerazione che Dio ha dell'uomo. E la catechesi che Paolo fa a questi cristiani di Corinto, tra l'altro l'ha già fatta, perché voi, dice, voi sapete, voi, quindi ne ha parlato parecchie volte di sta roba qui, cioè fonda la dignità del corpo sui grandi principi della resurrezione dei corpi, dell'incorporazione a Cristo e dell'inabitazione dello Spirito, no? Oh, non sapete, dice, che il corpo è per il Signore. Cioè questo è l'orientamento cristiano del corpo, è promesso alla resurrezione. C'è un legame stretto diciamo, dell'uso che io faccio del mio corpo col patto che ho stabilito con Cristo. Cioè il patto che ho stabilito con Cristo è che io cercherò di restare uomo, e questo è il patto. E se io nella sessualità smetto di essere uomo, mi sono staccato da Cristo, perché non sapete che i vostri corpi sono uniti a Cristo, sono membra di Cristo. E allora cosa farò? Prenderò le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Beh, al di là appunto poi della cosificazione del discorso, però è bello, è bella questa idea, no? Cioè se la mia libertà è unita a un patto, non posso recedere da questo patto e fare un altro patto, perché unirsi a una prostituta è fatto un patto indegno della dignità della sessualità, appunto, e perciò offende Cristo, perciò non direttamente, perché a Dio che gliene fa del nostro sesso? Gliene fa perché gli interessa il nostro essere suoi figli, il nostro essere uomini. È come un nostro figlio che si comportasse, come si dice, da bambino, e invece è grande. E poi l'altra elaborazione. C'è un patto con Cristo, ma non è un patto, come si dice, vabbè, schiacciamo l'occhio, poi lo rifacciamo domani, il contratto. Il patto consiste nel fatto che Cristo inabita in noi, ci ha dato il suo Spirito, il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, uniti a Cristo formate con Lui un solo Spirito, e quindi la fornicazione è presentata come una profanazione sacrilega, a cui fa il Vecchio Testamento del resto. Il corpo è santo, appunto, la santità del corpo, per cui l'offesa della dignità del corpo è una sconsacrazione. È un staccare il corpo dallo Spirito di Dio, dall'essere tempio di Dio, dall'ospitare Dio, appunto, no? Infatti, voi appartenete a Cristo e al suo Spirito, perché il vostro corpo, la sua dignità, è stata pagata a caro prezzo. Dio ha dato la sua vita per la dignità del tuo corpo. La Pasqua di Cristo, no? Dalla Pasqua di Cristo, dalla sua morte e resurrezione, è stata costituita la dignità del tuo corpo, destinato perciò alla resurrezione dei morti, alla santità, alla gloria. E questo è tutto il discorso cristiano del corpo. Cosa incredibile a farle girare. Cioè più si fanno questi discorsi e più si capisce che effettivamente i cristiani sono fuori tempo in questo tempo, sono fuori discorso, no? Più si capisce la novità cristiana nella concezione del corpo. E allora finiva così la lettura: glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Io credo non si possa dire cose più belle di queste. Cioè, in qualche maniera il vostro corpo sia un riflesso dello splendore di Dio, della verità di Dio, della santità di Dio. testimoniate la gloria di Dio nella gloria del vostro corpo. Paolo dice in altri passi, nel culto spirituale, come a dire, nel vedere muoversi un corpo dell'uomo si dovrebbe rendere gloria a Dio, no? E in questo caso il culto spirituale è il dono che Dio fa a voi e voi fate a Dio della castità. La castità, appunto, la dignità del corpo nella sessualità, che la castità è questo, non è la continenza. Castità non è uno che non pratica la sessualità, è uno che nel praticare la sessualità resta uomo, appunto, no? E questa è la gloria di Dio. È talmente lontana dall'idea cristiana che la sessualità è sporca, che non si può essere santi essendo sposati o praticando la sessualità, che addirittura l'opera divina fondale è la creazione dell'uomo e della donna e il comando di fare una carne sola, to. Che paura ha della sessualità Dio. Ecco, questo discorso, pressappoco, no? Io adesso l'ho riassunto così, ma se lo leggete trovate dentro anche altre cose che sono suggestive. No? Questo discorso sulla sessualità tra i cristiani di Corinto capita, vedete le cose della liturgia, della vita, della pastorale, della vita, come si incrociano, no? Capita il giorno nella nostra parrocchia in cui i fidanzati incontrano la nostra comunità per prepararsi al matrimonio. Questi giovani che hanno una specie di intenzione, perché loro stessi confessano veniamo a sposarci in chiesa, adesso vediamo anche cosa vuol dire, perché non è che ci ho pensato poi tanto, si arriva lì, sembra spontaneo per la nostra tradizione, molti appunto si accostano così. Noi vogliamo provare appunto a celebrare il matrimonio in chiesa e capire, provare a vivere da cristiani questa faccenda qui. Questi giovani vivono in una città che non mi pare molto diversa da Corinto per questi aspetti, quanto alla banalizzazione della sessualità e alla leggerezza dei costumi. Cioè domina anche in questa nostra città l'idea che va là, insomma, il Papa fa diventare la sessualità con una fobia come la cosa che è decisiva, i preti l'hanno fatto per secoli, ma invece appunto abbiamo capito che la sessualità va presa anche con un po' di leggerezza, insomma, non attribuiamoli tutta quella serietà lì, no? Discorso che ha una sua, secondo me fa pensare molto sta cosa qui, certo noi siamo troppo seriosi tante volte, la morale deve avere anche un senso di fragilità alla fine dell'uomo, no? E bisogna capire, bisogna anche compatire, però che questo discorso lo faccia una città che sembra occuparsi seriamente, virgolette, seriamente almeno per qualcuno, delle questioni economiche, organizzative, e invece per la sessualità e per l'amore ognuno faccia quel che gli pare, si arrangi come può, purché non faccia del male, no, lo puniamo solo se proprio ammazza l'altro, ma poi la libertà dei costumi a queste società non gliene frega niente, anzi, tanto è una cosa privata, no? Quindi che questa società mi suggerisca poi il modo di vivere la sessualità ci credo poco, eh? Questi giovani che sentono in giro questo discorso, gira nell'aria, no? Invece, quando sono così seriamente innamorati, sentono che non è proprio così. Non è proprio così. Cioè, sentono che il loro volersi bene, il loro voler stare insieme, è una cosa seria. È la cosa più preziosa, più delicata che hanno incontrato in questo mondo. Ed è così forte, è così importante che loro ci vogliono costruire sopra tutta la vita, che loro si impegnano in una promessa, in un'alleanza che li assorbe tutti, ci giocano la vita, la fede, sfidano in qualche maniera Dio stesso, dicono qui Dio deve centrare in questa roba qui, eh? E quindi questo è certamente un momento alto, è un luogo fondatore della loro esistenza, questo momento che deciderà della loro felicità in gran parte, della loro vita e del loro impegno, certo. è anche un momento alto di tutta la storia umana, delle vicende complesse del mondo che trovano nell'amore tra l'uomo e la donna il nodo decisivo dei legami umani, no? Ed è anche un momento alto per il Signore che va a cercare degli uomini e delle donne che gli diano una mano a mettere in piedi il mondo, la creazione, i figli, l'educazione, l'amore per la storia degli uomini. Pensate, tutti i discorsi che facciamo qui in chiesa sull'alleanza, in realtà poi vanno a finire lì, che chiede a questo qui e a questa qui se ci stanno, a dargli poi una mano. Prete predica, e poi qualcuno gli deve dare la mano a tirare avanti il mondo, no? Ed è un luogo evidentemente alto anche della vita della comunità cristiana, che mentre riceve questo grande regalo, perché ve lo confesso, si tratta di un grande regalo, il più grande credo, il momento in cui mi sento più contento di essere prete, uno dei momenti di sicuro è questo, quando incontro questi giovani in questa fase della vita così profonda, così creativa, così piena di speranza, hai capito? Lì c'è da imparare, c'è solo da imparare, no? E quindi l'impegno anche della comunità di mettersi a servizio di questo regalo che le viene fatto da questi giovani. E la pastorale familiare, appunto, lo sforzo della comunità di accompagnare i percorsi attraverso i quali si forma e vive la famiglia, è un lavoro di questo tipo. E sarebbe interessante, più di quanto facciamo, anche tenerci più informati, ragionarci su di più, no? Cioè, arrivo ogni tanto in confessione, sapete, sono rare ormai le confessioni, e sono anche molto povere, raramente si racconta veramente quello che sta succedendo nel mondo, nelle confessioni, no? Però ogni tanto succede che delle mamme confessino, per esempio, l'ansia per i loro figli, perché si sono separati, o perché appunto stanno vivendo momenti di crisi, o perché hanno fatto il fidanzato e hanno paura che non sia la persona giusta, robe qui, no? Che dovrebbero arrivare, credo, in comunità, e viceversa, la comunità dovrebbe parlare di ste robe. E dovremmo parlare anche più insistentemente, perché evidentemente noi corriamo il rischio di pensare che il discorso della Chiesa è lì, sul matrimonio, sull'amore, sulla morale, e il mondo le scorre sotto, va da un'altra parte, noi salviamo i principi, no? Invece la gente in carne ed ossa va da un'altra parte. Ebbe parlarne di più perché si stanno introducendo dei nuovi stili, dei nuovi modi di fare nelle giovani coppie, nelle famiglie, e quindi c'è molto da imparare, c'è molto da capire anche, per esempio nel modo di comprendere i nuovi linguaggi dell'amore, di interpretarli, i nuovi gesti dell'amore. Non ci si ama più come una volta, questo non è uno scandalo. Cioè, alcune volte si dice non è più come una volta, e beh, mi pare giusto, no? Il problema è capire, appunto. Non è fermarsi a dire una volta era così, adesso non è così, perciò non va bene. Quindi di capire questi nuovi linguaggi, di anche nel modo di interpretare i tratti di una cultura inedita e per alcuni versi corrosiva, certo corrosiva della tradizione di sicuro, però noi dobbiamo trovare con la cultura d'oggi la possibilità di ridire le stesse cose. No, non si partirà più dall'istituzione, si parte dal soggetto, ok, però come mai il soggetto sente la voglia ancora di fedeltà, sente la voglia di legarsi, sente la voglia di sposarsi? È lì che bisogna accogliere la realtà. Non è che posso sognare la famiglia contadina, il prete che diceva cos'era la morale. E quindi anche parlarne di più e star dentro di più per imparare a ridire il messaggio cristiano sulla sessualità, sull'amore, che non è invecchiato, tutt'altro, siamo noi che non siamo più capaci di farlo parlare col linguaggio dell'uomo d'oggi. E anche nel modo poi di affiancare come comunità queste giovani coppie. Io vi cito due o tre o quattro, così ma brevissimamente, situazioni che come comunità stiamo cercando di capire, di accompagnare. Una, per esempio, ve la sparo lì senza ragionarci su tanto, ma la maniera in cui ci si sposa sta cambiando. non è più il fidanzamento, il matrimonio e poi da sposati il figlio. No, ormai c'è tutto, il matrimonio diventa una delle possibilità a cui uno accede attraverso dei cambiamenti, dei cammini molto, per esempio la convivenza è un dato di fatto che sta diventando quasi comune. Molti di quei ragazzi lì, alcuni di quei ragazzi lì che sono lì hanno già un figlio, non si sono sposati appunto, no? Allora, questa maniera di sposarsi, non per i nostri nonni in un'ora si faceva tutto, si usciva di casa, si diventava marito e moglie, la prima sera si praticava la sessualità, cioè tra il prima e il dopo c'era proprio quello steccato lì, tam, tra non sposati e sposati c'è un salto. Ma oggi non è così, si va impercettibilmente. E molti tra l'altro cominciano a convivere, poi il matrimonio civile, poi scelgono magari il matrimonio in chiesa. Magari quando arriva il figlio si sceglie di sposarsi perché bisogna istituire la... Questo per esempio è una cosa di cui bisogna accorgersi. Non lo dico moralisticamente che va bene, che va male, dico solo che i nostri figli, i nostri amici si stanno sposando in questa maniera ormai. E quindi è importante che noi lo capiamo e che affianchiamo questi processi e ci interroghiamo per le forme, per sostenere effettivamente poi i valori che comunque ci stanno dentro queste robe qui. Anche perché sta passando il tempo in cui ci arrabbiamo perché si mettono insieme prima di sposarsi. Adesso dovremmo ringraziare i giovani che vengono a sposarsi in chiesa tra qualche anno, perché diminuiscono. Grazie a Dio vengono ancora parecchi a chiederci di sposarci in chiesa, non fare il bullo di dire ma no, no, non sei. Li andremo a cercare col lanternino, quelli che vogliono sposarsi in chiesa. Bene, esagerata la cosa, ma per picchiare col martello sulla testa di chi fosse un po' fermo su ste robe qui. L'altra cosa evidente è che noi non possiamo continuare a immaginare che la famiglia è, come si dice, è quella roba solida, robusta, che abbiamo sempre pensato. In realtà c'è una terribile fragilità, in coerenza con la labilità dei legami che caratterizzano tutti i rapporti in questa società. E questa situazione cosa produce? Produce che un sacco di famiglie, ma le nostre, quelle delle nostre scale, quelle delle nostre vie, questo è il nostro quartiere, le mie nipoti, quella, la mia sorella, voglio dire, le persone che vivono con noi, tantissime di queste persone portano le ferite di matrimoni che saltano e quindi i problemi, i disagi, le sofferenze familiari di cui dobbiamo imparare sempre più a farci solidali e a sostenere anche prima perché non succeda, certo. Ma poi riconoscere se c'è questa realtà che dobbiamo comunque aiutarci. O sbaglio? Sì, molla, molla, vedrai, molla, molla. Non lo so, lo sto sentendo io sto discorso. Un'altra situazione da prendere seriamente in considerazione è che ormai il baricentro del matrimonio non è più l'istituzione, ma la buona intimità tra gli sposi, il che comporta tutta una nuova grammatica dell'amore. E quindi, per esempio, una capacità che non serviva una volta, probabilmente, che le giovani coppie devono acquisire, molto più che nel passato, di imparare a conoscere i propri sentimenti, a nominarli, a comunicarli, i propri affetti. Questa grammatica del sentimento diventa fondamentale oggi, se no non tiene. Oggi non tiene perché c'è il gruppo che ti costringe a stare insieme, tiene soltanto se c'è una buona relazione. E quindi qui ci sono degli strumenti da acquisire, anche da parte dei nostri figli, che sono fondamentali. Certo, non psicologizziamo tutto, però la cura dei sentimenti oggi per il matrimonio è decisiva. D'altra parte, questo comporta tutta una capacità nuova, tra l'articolazione difficile, tra la realizzazione di sé e la vita di coppia, tra i tempi del lavoro e i tempi della famiglia. La donna è cambiata, la donna oggi è anzitutto, prima di essere la mamma o la sposa, è il soggetto, che ha dei diritti di realizzare se stesso. Questa è la modernità. Siamo tutti così. Non è questione di bontà. E allora se tu sposi una persona che ha in primo piano il diritto di realizzare se stessa, beh, non puoi immaginare che dice, quello deve stare a casa a tenermi i figli, deve prepararmi da mangiare, deve far tutto per la casa, deve sistemare sta roba qui. Questi ruoli qui vengono rovesciati in realtà da queste. E d'altra parte vi chiedete come mai nostra nonna teneva 20 figli, 19 figli mia nonna, quasi tutti morti tra l'altro, quindi teneva fino a un certo punto, si vede, comunque 19 figli, e come mai una coppia di oggi, una donna, quando ha due figli non ce la fa più? Però assumete voi i ritmi di una ragazza che si sposa, che deve andare a lavorare, che va a lavorare da lontano, che torna a casa, deve tenere la casa, fa un figlio. Avete voglia voi di tenere il figlio? Se no ci sono i nonni che lo tengono, se no avete la fortuna di. E poi appunto un'altra situazione significativa è l'arrivo del figlio, che noi non riusciamo a capire come mai sia così sconvolgente, però quando una coppia non ha molte possibilità e non ha tante chance e non può neanche scegliere tante volte, per il più delle persone non possono scegliere di non lavorare, per esempio, e di non lavorare dove c'è il posto. E allora quando arriva il figlio, la decisione di chiamare un figlio si pone all'incrocio di molte esigenze, impone in genere la riorganizzazione di tanti aspetti della propria vita e richiede un tipo di solidarietà sia delle famiglie d'origine, che tante volte è difficile per tanti casi, per tanti aspetti, sia una collaborazione con la società e col territorio, con i servizi, con la rete sociale, che sono spesso inadeguati. Senza contare una situazione che diventa sempre più e diventerà sempre più significativa, che è quella delle giovani famiglie straniere, no? I quali poveretti hanno anche problemi supplementari molto grossi, no? Incominciano a partire lacerati, perché uno è di qua, l'altro è di là, poi due figli con la nonna in Bolivia, uno qua, uno su, uno in Argentina più grande. E appunto le lacerazioni e la difficile ricomposizione appena riescono a avere due stanze, appena riescono, no? Insieme con tutti i problemi dell'inserimento in una terra, in una società straniere. Per esempio, questa situazione è un luogo di molti problemi e disagi di cui siamo chiamati a farci partecipi. Altro problema della pastorale familiare, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, la storia cammina e gli uomini continuamente provano nuovi modi di vivere. Certo, non senza pericoli, non senza sfide, però è inutile star lì a dire se stavi là eri più sicuro, se adottavi il metodo dei tuoi nonni eri meno ansioso. È inutile fare questi ragionamenti qui. Gli uomini si muovono, tentano, appunto, mettono in piedi con sfide e pericoli. E il Signore, pensate che li abbandoni. Il Signore non abbandona mai i suoi amici, li segue e li cerca dovunque vadano e continua a far loro le sue grandi proposte. E la Chiesa poveretta e fortunata, se non è stupida, è chiamata a non fermarsi mai, a essere pronta ad andare dove Dio e gli uomini si danno appuntamento.